State ascoltando SBS Italian.
Il bello della radio è che ci porta in tantissimi mondi diversi da quello in cui ci troviamo. Possiamo viaggiare con la mente anche se ci troviamo in lockdown o con i confini bloccati. E oggi voglio portarvi a Gari. Questo è il nome aborigeno per l'isola sabbiosa più lunga al mondo. 184.000 ettari di terra a 15 km dalla costa sudorientale del Queensland. I popoli Batchala, che per millenni hanno vissuto sull'isola, la chiamavano Paradiso. Gari, il nome dello spirito che il grande Dio Beral trasformò in un'isola idilliaca dall'ecologia unica. Nel 1991 Fraser Island è stata inserita nel patrimonio mondiale assieme ad altre meraviglie d'Australia come Uluru, Kakadu e la Great Barrier Reef. Le Nazioni Unite l'hanno definito un fenomeno naturale impareggiabile per la sua rigorosa e alta foresta pluviale che cresce sulle dune di sabbia alte fino a 200 metri sopra il livello del mare, per i suoi laghi interni e i dingo con i tratti genetici più puri della razza canina australiana. Gli ultimi Batchala lasciarono l'isola nel 1904 e oggi Fraser Island è una riserva naturale protetta dal Dipartimento dell'Ambiente, dai Parchi del Queensland e dal Wildlife Service, associazioni ambientalistiche che permettono l'accesso all'isola nel rispetto dell'ambiente. L'accensione dei fuochi è proibita tutto l'anno ed è molto importante sapere come muoversi quando ci si avventura in una riserva naturale. Questo però non toglie che possiamo avventurarci magari su una 4x4 o magari campeggiando sulla spiaggia sotto le stelle. Qualcuno di voi forse sa di che cosa parlo quando dico che Fraser Island è una delle mete preferite dagli amanti del 4-wheel drive, specialmente su sabbia. Gianmarco Doria e Rosa Mappelli hanno intrapreso il loro viaggio da Cairns a Melbourne a bordo di una Hyundai Terracan. Era gennaio 2019 e si stavano trasferendo per lavorare nella capitale del Victoria. Il loro viaggio comincia così.
Eravamo in viaggio da Cairns per tornare giù a Melbourne e Fraser Island non potevamo mancarla a sto giro, perché ero già andato da Melbourne a Cairns in passato e Fraser Island non avevo neanche idea di cosa fosse. Veramente approcciandomi poi al 4x4, al campeggio in Australia e cose così, Fraser Island è una meta fondamentale. Nonostante avessimo avuto qualche problema con la macchina durante il viaggio, abbiamo deciso di andare. Noi siamo andati a fine gennaio, la macchina a fine dicembre era praticamente morta, il motore era praticamente andato, sono riuscito a farla aggiustare nel modo, diciamo, relativamente economico. Il problema è che l'ha aggiustata, non ha cambiato alcune parti molto economiche e quindi quando ho preso la macchina praticamente perdeva olio. 50 km in linea d'aria da Inskip Point, che è il punto che poi ti porta sul barge che ti porta di là da Fraser Island, e ci siamo fermati da un meccanico che ci ha salvato. Siamo arrivati, eravamo lì a Inskip Point, cosa facciamo, cosa non facciamo, la noleggiamo, andiamo con la nostra. Alla fine la pazzia ha prevalso e siamo andati con la nostra. Eravamo stracarichi, nonostante avessi cambiato comunque le sospensioni della macchina, avessi messo le sospensioni rialzate, un po' più robuste, tutto quanto, eravamo veramente carichi, anche perché oltre ad avere la roba da campeggio, avevamo anche le cose della casa. Avevo l'aspirapolvere e mi sono sempre portato dietro, un professionale che ero riuscito a prendere gratis, quindi sì, me lo sono portato dietro, un po' il mio amuleto, dai, diciamo. La macchina che ho, o meglio, la macchina che avevo era una Hyundai Terracan, che era un 3500 V6 a benzina con impianto a gas. Che purtroppo, quando siamo andati su Fraser Island, l'impianto a gas non funzionava. E siamo rimasti con 75 litri di benzina e basta. E 60 litri di gas che avevo messo, ma che non funzionava. Quindi non ho mai capito come mai ha smesso di funzionare. Chiaramente quando ero a Cairns non usavo il gas, perché il gas lassù costa una cifra assurda. Costava il doppio di quanto costava a Melbourne, quindi non ne valeva assolutamente la pena. ci sono due o tre punti dove puoi fare rifornimento nelle varie station, nei vari resort. Ci sono alcuni punti, insomma, in cui le puoi fare, sono tutti segnalati nelle varie mappe. La scelta è o portarsi le stagne ed essere ancora più pesanti, oppure fai benzina lì, o comunque diesel, qualunque cosa tu abbia. Noi eravamo completamente autosufficienti perché avevamo con noi acqua, frigo, batteria, pannelli solari, doccia, tutto quanto. Perché a me piace partire organizzato e essere completamente autosufficiente. Essere autosufficiente da questo punto di vista ti permette di non avere orari o qualcuno o qualcosa che devi seguire.
Se la costa occidentale di Fraser Island è cosparsa da acquitrini unici nel loro genere, simmetrici, nella costa orientale troviamo invece sabbioso 123 km di spiagge bianche che formano un paesaggio dinamico, un susseguirsi di onde sabbiose che si ripropongono da ben 700.000 anni. Ma com'è guidare su queste dune sabbiose sulla spiaggia? L'ho chiesto a Gianmarco.
Ma la guida in sé, per uno come me che piace guidare, è fantastico. Nel senso, è un'esperienza unica, ti rendi conto di essere su un'isola di sabbia più grande al mondo. Se ti giri un attimo intorno, vedi solamente mare e sabbia e questa 70 Mile Beach che è praticamente enorme, non vedi mai la fine, sono praticamente 130-140 km di spiaggia in cui continui a guidare e ti senti su un altro pianeta fondamentalmente, cioè sai che hai lasciato la mainland australiana e sei nel mezzo al nulla e stai guidando in un posto fantastico. Chiaramente la grande tensione all'inizio, poi piano piano uno capisce comunque che non stai per esplodere ma ti devi solo rilassare e divertire e allora tutto cambia in meglio. Ogni 30 secondi sembra di esplodere all'inizio, in particolare quando si passa in skip point, che è una delle parti più toste da passare, che poi ti porta al barge e poi ti porta su Fraser Island. La macchina ha continuamente movimenti strani, si muove, segue le tracce delle altre macchine, dei veicoli in fronte, quindi non devi combattere col volante, la devi lasciare un po' andare, devi cercare comunque di galleggiare sulla superficie della sabbia, devi cercare di mantenere l'andatura abbastanza spedita, senza andare troppo veloce, perché comunque le buche sono dietro l'angolo. Di botte la macchina ne ha presi una marea. Veramente saremmo dovuti esplodere ogni 5 minuti perché essendo molto pesanti in quella situazione purtroppo la macchina un po' ne risentiva. Noi ne risentivamo dentro più che altro perché tutto venivamo sballottati costantemente. Però non si è rotto praticamente niente. La macchina si è comportata in modo perfetto per tutti i 4 giorni di viaggio. Un altro momento di tensione, diciamo, è su a Ngala Rocks, che è uno dei punti più difficili da attraversare, dove serve una macchina un po' più leggera e abbastanza potente e la giusta pressione delle gomme. E lì mi sono accorto nel passaggio iniziale che praticamente sotto stavamo toccando dappertutto perché la macchina si era un po' abbassata. E lì è stato probabilmente l'unico momento in cui ho detto, anche se so che al 90% non ce la farò, ma ci sono, ho visto tanti di quei video, adesso ci devo provare. La va o la spacca. Non è andata, ci siamo impantanati, anche bene. Siamo stati lì un'ora con la sabbia che ci bruciava i piedi, veramente disfatto col piatone, a forza di scavare, siamo stati lì un'ora, fino a che comunque la cosa positiva di Fraser Island è che c'è sempre qualcuno disposto ad aiutarti, cioè si sa che è così, è normale che prima o poi puoi essere esperto quanto vuoi, ma ti distrai un attimo, un errorino, qualcosa, non hai la marcia giusta, ti impantani. Se non riesci a venire fuori, qualcuno si ferma e ti dà una mano.
Guidare sulla sabbia non è semplice, come ci ha raccontato Gianmarco, soprattutto se le spiagge non sono battute dalle onde del mare. Le maree possono creare un altro serio pericolo, per non parlare poi del rischio di rimanere impantanati e non avvistare una macchina per ore sotto il sole cocente magari. Quali sono allora le cose essenziali da tenere in mente per guidare sulla sabbia? Sentiamo cosa si è portato con sé Gianmarco e come si è informato prima della partenza.
Innanzitutto è importante portarsi del materiale per venire fuori da queste situazioni un po' particolari, in particolare le tavole, le tracks da infilare sotto la macchina per riuscire a venire fuori. Queste sono fondamentali, secondo me, sulla sabbia. la famosa recovery gear, quella che ti permette di avere lo snatch strap, le tavole da infilare sotto la macchina, cose così, e in caso di difficoltà riesci comunque a prenderne fuori. In inglese si chiamano recovery trucks, si trovano anche molto economiche, che vengono usate nel modo giusto, funzionano. E un'altra cosa che avevo è lo snatch strap, che sarebbe una corda che si allunga, una corda che rilascia questa energia, diciamo, elastica, che ti permette di agganciarti a un'altra macchina e di tirarti fuori da queste situazioni. La cosa principale prima di impantanarsi è sgonfiare le gomme. Guidare su asfalto, guidare su sabbia dà sensazioni completamente diverse e c'è bisogno di allungare la gomma praticamente. Sgonfiando la gomma e giocando con la spalla del pneumatico si riesce a ottenere un galleggiamento al di sopra della superficie della sabbia. E quindi è necessario sgonfiare le gomme praticamente, almeno della metà di una pressione normale. E poi è necessario anche comunque avere un compressore per rigonfiare le gomme, perché ci saranno situazioni in cui le gomme dovranno essere sgonfiate anche di più, perché altrimenti non veramente rimani impantanato per ore fino a che qualcuno ti tira fuori. Ci sono delle situazioni in cui mi sono trovato, per esempio su Angala Rocks, che è la parte più difficile da attraversare, e ero praticamente spanciato completamente, nonostante fossi riuscito a non far spinnare le gomme troppo, però ero completamente spanciato, praticamente toccavo sotto col differenziale, col telaio, e quindi siamo stati lì almeno un'ora a cercare di scavare, a tirarla fuori, ma più di 2 tonnellate e mezzo di macchina da soli con 2 tavole non la tiri fuori. E poi tanto qualcuno che passa ti dà una mano, il santo di turno che passa ci ha agganciato dietro, ci ha dato giusto quella tirata necessaria, minima all'inizio per salire sulle tavole, quindi rialzare la pancia della macchina, e poi comunque mi ha dato una giusta tirata. Sicurezza prima di tutto, non è una cosa che fai tutti i giorni, devi essere preparato, devi portarti il materiale giusto, e queste 2-3 cose che ho detto prima sono fondamentali. È inutile andare a risparmiare $20 e non prendere quella cosa che ti permette di venire via da situazioni spiacevoli.
E a proposito di eventi spiacevoli, lo sapevate che nel 1836 un gruppo di sopravvissuti al naufragio di una nave visse per 6 settimane Treasure Island prima di essere salvato? Fra i sopravvissuti c'era anche Eliza Fraser, la moglie del capitano della Stirling Castle, a cui si deve appunto il nome odierno, il nome europeo dell'isola. Gli sfortunati naufraghi di oltre 200 anni fa certamente non avevano il comfort di cui possiamo munirci oggigiorno, e non c'erano probabilmente tutte le regole del parco naturale, per cui è bene informarsi. E noi ascoltiamo adesso, proprio nelle parole di Gianmarco, dove si può campeggiare, cosa è necessario fare prima di imbarcarsi per Fraser Island.
Per dormire vai dal campeggio selvaggio al un resort 4-5 stelle. Noi chiaramente abbiamo preferito il campeggio selvaggio. Campeggio selvaggio vuol dire che non ci sono neanche i bagni. I bagni li trovi generalmente in dei punti maggiormente turistici. E considerando che era l'Australia Day in quei giorni lì, noi abbiamo sempre dormito in delle aree da soli, di fronte al mare. Chiaramente è necessario prenotare in anticipo il luogo in cui si pernotterà. Per fare questo è necessario andare o sul sito internet. Noi siamo andati in ufficio turistico e praticamente paghi il battello per arrivare dall'altra parte, la fee del governo e il pernottamento su Fraser Island. Però devi decidere all'inizio dove vorrai stare. Noi avevamo un'idea che probabilmente non ce l'avremmo fatta arrivare in cima a Sandy Cape, come poi è successo, quindi ci siamo accampati 2 notti nello stesso posto e la terza notte in un altro. Ci sono delle aree segnate di 100, 200, 300 metri o anche più, in cui te ti puoi mettere praticamente dove vuoi, ma in questi spazi qua.
E allora grazie a Gianmarco Doria, che oggi ci ha portato sulle spiagge, sulle dune di sabbia di Fraser Island. Gary, Fraser Island, dove l'anno scorso, alla fine del 2020, un incendio boschivo di portata enorme ha distrutto parte dell'isola, parte della vegetazione, uccidendo anche la fauna locale. un incendio che ha durato 2 mesi e da cui speriamo, Gary, il paradiso, possa tornare presto a splendere. Io con questo vi saluto, grazie per averci accompagnato su questa avventura e l'appuntamento alla prossima settimana. Mai smettere di viaggiare, soprattutto con la mente.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.